Allora, visto che la nostra parashah della settimana è Noach, allora stasera parleremo, il primo articolo parla del contadino. Visto che no, non parleremo della parashah di Noach, visto che Noè era una persona molto semplice, era un contadino. Ah, ecco, Lina mi sta scrivendo che mi dispiace ma non riesce a partecipare. Ok. Visto che Noè era un contadino, una persona semplice e così via, il primo articolo parla della fede del contadino. Ok? E dice così: il Talmud afferma che coltivare la terra è un atto di fede. Perché? Prima di tutto, il contadino investe notevole sforzo e spesa per arare il terreno e prepararlo per la semina. Perciò già il fatto di arare il terreno comporta notevole sforzo fisico e spesa, costa. Dopodiché, qualcuno ha il microfono acceso, Rotta, per favore, lo spegni, dottor Zalman. Messina.
Subito,
Dopodiché,
devo solo capire come fare perché si è sovrapposto.
poi pianta i semi nel terreno dove essi faranno radici e si decomporranno. Perché sappiamo che il seme, prima di fiorire, marcisce, si decompone. Perché egli fa tutto ciò? Perché il contadino fa tutto questo? Semplicemente perché crede in colui che mantiene il mondo in vita, cioè in Dio, e ha fede nel fatto che Dio farà produrre dalla terra prodotto in quantità molto maggiore rispetto all'investimento. Poi cioè lui deve investire in forze fisiche ad arare. Deve investire anche monetariamente per poter, ovviamente se c'è un campo piccolo non conta, ma se c'è dei campi, un contadino deve arare in quantità grande e questo costa, perché lui ha la fede che sì, io investo in tempo, in denaro, in forza, però quando io seminerò i vari semi, quello che andrò a raccogliere sarà assai maggiore di quello che ho investito. Ok? Sporge spontanea la domanda. Non esistono contadini atei? Cioè, perché mi devi dire che specialmente tra tutti i vari lavori che ci sono, proprio quello del contadino è un lavoro che dimostra che lui ha fede? Allora, tutti i contadini hanno fede, non ci sono atei? La risposta è il beneficio dell'arare. E del seminare è dimostrato dall'esperienza. Innumerevoli generazioni di contadini hanno seminato il terreno e avuto profitto. Perché il coltivare la terra dimostra la fede in Dio più di altre imprese, piccole e grandi, della vita umana? Poi c'è sempre quella domanda è: quando Dio creò il mondo, stabilì delle leggi in base alle quali il mondo opera. Il mondo non va a ruota libera, il mondo non va così, ma va secondo le leggi che Dio ha stabilito. Il mondo però non opera per conto suo. Ogni evento che vi si produce nel mondo, dalla nascita di un bambino alla foglia che vola col vento, rappresenta l'azione diretta di Dio mirata ad uno scopo. Niente è casuale, tutto è controllato e voluto da Hashem. Cioè, proprio come Dio ha creato il mondo, è già predisposto per le varie cose. Così, le leggi della natura in realtà non sono affatto leggi, ma le vie dell'azione di Dio. Noi siamo abituati a dire, la legge della natura fa sì che questo e quest'altro. Questo articolo ci vuole spiegare che in realtà non esistono in realtà leggi della natura. C'è la legge di Dio, c'è quello che Dio vuole che succeda. E spiega. Il riprodursi uguale costante di queste vie crea in noi l'illusione che esse siano leggi. Il fatto che la natura, che il sole, la luna sono precisi. Il fatto che ci guardiamo intorno, diciamo, è le leggi della natura, allora questo crea in noi un'illusione che veramente ci sia una legge, come se ci fosse un'inerente necessità che le cose funzionano come sempre hanno funzionato in passato. In verità, tale necessità non esiste. Esiste solo la volontà divina di continuare ad agire nel mondo in maniera costante secondo queste vie. Perciò non è che ci sono delle leggi alle quali Dio deve stare, ipotesi, o al quale il mondo debba sottostare. No, esistono delle leggi che Dio ha voluto ci siano e che non per forza sono leggi della natura. Per esempio, se domani il sole sorgesse a ovest, e l'acqua cominciasse a scorrere verso l'alto, ciò non sarebbe più o meno miracoloso dell'attuale realtà della natura. Perciò, se andasse tutto il contrario di quello che è oggi, non è più o meno miracoloso di quello che è oggi. Il fatto che Dio abbia scelto di fare sorgere il sole a est e di fare scorrere l'acqua verso il basso non obbliga Dio in nessun modo a continuare ad agire così. Cioè, non è che ci sono delle regole e quelle sono. Dio può benissimo decidere che da domani il sole sorge da ovest, ipotesi. Che da domani l'acqua, la natura, non è che scenda dall'alto verso il basso, ma che scenda che salga dal basso verso l'alto. Vuol dire, non impedisce niente a nessuno, al mondo, a Dio, di fare, di cambiare le regole della natura. Basti vedere che cosa? All'epoca dell'Egitto, quando c'erano le piaghe, le 10 piaghe dell'Egitto, un esempio proprio classico, semplice. Cos'erano le 10 piaghe? Era prendere una natura, un percorso della natura già esistente, già tracciato, e scombussolare questa natura. Che l'acqua si trasforma totalmente in sangue, che un paese venga inondato di rane, pidocchi e così via, che il mare si apra totalmente, che diventa asciutto e si apra e lasci passare persone e così via. Perciò è vero, la norma del mondo è quello che noi vediamo, quello che siamo abituati a vivere, ma non vuol dire che quello sia un qualcosa che Dio non possa cambiare. Ci siamo finora? Perciò c'è un andamento della natura, però Dio può benissimo decidere di cambiare questo andamento.
Scusa, posso intervenire un attimo?
Certo.
Ma il discorso è che quando Dio ha fatto questo andamento, sapeva benissimo quello che faceva, quindi non ha bisogno di cambiarlo. Cioè, sapeva già che quello che stava facendo era quello giusto. Quindi non c'è nulla, cioè la stessa natura è stata creata da Dio. Quindi l'ha creata, come si dice, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ha creato la natura
Ma il punto, assolutamente, a questo
col
punto, ma
suo percorso, quindi non ha bisogno di cambiare niente.
non è questo il punto. Il punto è che questo percorso, questo andamento della natura non l'ha prescritta il medico che deve essere sempre così in eterno. Questo è che vogliamo dire qua. Questa è una cosa che Dio ha voluto che l'andamento del mondo fosse così. Un domani, se Dio dovesse decidere, per ipotesi, di cambiare l'andamento, può benissimo farlo. Non è che dici, ah, non può perché ormai il mondo va avanti così. No, Dio può benissimo decidere che il sole sorga a ovest e non a est. Così come Dio per un anno in Egitto ha cambiato le leggi della natura con le varie piaghe, faccio vedi che ha potuto farlo. Cioè, quello che tu dici è giusto, ovviamente, ma quello che il testo qua ci vuole portare è che Sì, c'è un andamento, ma quell'andamento non preclude niente, vuol dire Dio può cambiare benissimo, può decidere di cambiare l'andamento del mondo. Questo che abbiamo appena detto è il punto di vista del credente, il punto di vista di chi percepisce una realtà più profonda di quello che l'occhio vede, o che può essere sperimentato in laboratorio. Perciò stiamo parlando a un livello di una persona che medita un attimo, che è un credente, che va un po' più in là di quello che il suo occhio vede. Ad un occhio più superficiale, le leggi della natura sono assiomatiche e immutabili. Perciò una persona che non guarda secondo la fede, dice no, la natura è quella che è e non puoi cambiarla. Non esiste che la natura cambi. Non esiste che domani il sole sorga a ovest. Perciò chi guarda secondo gli occhi di carne dice no, questo discorso che tu mi stai dicendo non regge. Perché da millenni il mondo ha funzionato in un certo modo, perché mai dovrebbe cambiare? Perciò lui dice così è stato e così sarà per sempre. No? Leggi che garantiscono che una determinata sequenza di azioni produrrà grano o farà arrivare l'uomo sulla luna, e più ancora, leggi che dettano l'ultima parola su ciò che è, sarà e dovrà accadere nel mondo. Ok, la nostra missione è quella di conoscere Dio in tutte le vie. Beholder Achecha da Eu vuol dire in qualsiasi situazione della tua vita o della vita generale, dobbiamo essere capaci di riconoscere la presenza, l'azione di Dio. In qualsiasi cosa, Beholder Achecha, qualsiasi cosa succeda, in qualsiasi situazione, tu devi essere capace di riconoscere il dito di Dio. Per riconoscere l'essenza divina della realtà e manifestare questa verità in tutto ciò che facciamo, per vivere una vita che non sia una sottomissione alle leggi della natura, ma al loro creatore. Però se tu riconosci Hashem in ogni situazione, allora cosa succede? Tu non sei sottomesso alle leggi della natura, bensì a chi ha creato queste leggi della natura, al creatore di queste leggi. Allora vedi che il creatore può cambiare in qualsiasi momento il suo creato. Sono d'accordo su questo? Siamo? Il creatore può decidere in qualsiasi momento di prendere la sua creatura, creazione, e cambiarla come piace a lui. Perciò noi non siamo sottomessi dalla natura, bensì da colui che ha creato la natura. Una vita in cui la realtà della natura sia considerata e rispettata come il modus operandi divino, ma mai venerata. La natura è quello che Dio ha creato, ma noi non veneriamo la natura, noi veneriamo Dio che giostra la natura. Per esempio, noi non preghiamo alle piogge, il contadino non prega alle piogge dicendo pioggia per favore scendi a bagnare i miei campi. Il contadino non prega il sole per quando ha bisogno di scaldare la terra e così via. Noi preghiamo a Dio che mandi la pioggia e così via. Infatti, una volta abbiamo studiato, se vi ricordate, che in realtà una forma di idolatria è proprio questa, che persone sbagliano indirizzo di preghiera. Il contadino che ha bisogno del sole e della pioggia e quant'altro. Molte volte il contadino pensa di prendere una scorciatoia e rivolgersi direttamente al sole e alla pioggia, dicendo, come dicevo prima, scendi pioggia, così io ho bisogno di bagnare il terreno, anziché pregare a Dio. Perciò c'è questa forma di lieve idolatria che una persona vuole arrivare direttamente alla pioggia, in questo caso, pensando di poter bypassare Dio per prendere semplicemente una scorciatoia. Ma invece questa è una lungatoia, perché è Dio che decide quando il sole, quanto deve scaldare, quanto deve piovere e quant'altro. Perciò la natura è il modus operandi divino, ma non deve essere lei venerata. In cui la vita non sia dettata dalla natura, ma in cui la natura faciliti lo scopo della vita. La natura aiuta il mondo, che è quello, cioè di servire il creatore, che alla fine la natura e tutto quello che c'è nel creato ci aiuta a noi a servire il nostro creatore. Perciò non è la natura che decide, non c'è una legge della natura, ma c'è un modus operandi che Dio ha preso la natura e la fa, finora l'ha fatta andare secondo certe quelle che noi chiamiamo leggi, ma che non sono leggi, ma comunque sono leggi di Dio. Ponendo questa prospettiva come principio guida in tutte le nostre iniziative, togliamo il velo della natura e riveliamo la realtà divina che esso nasconde. Perciò in ogni cosa che noi facciamo, dobbiamo vedere. Noi abbiamo sempre detto che Dio si nasconde dietro la natura, però noi in ogni azione che facciamo, in ogni iniziativa che facciamo, dobbiamo togliere questo velo che si chiama natura e dire questa natura in realtà è a servizio del mondo, è a servizio di Dio. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivelare la realtà divina, in realtà, la di realtà divina che si nasconde dietro la natura. Ogni nostra singola azione diventa un modo di rivelare la divinità. Noi dobbiamo fare in modo che la nostra vita, ogni cosa che facciamo, anche la più semplice, la più naturale, noi dobbiamo fare in modo che la rivelazione di Hashem, che Dio si possa rivelare, che venga conosciuto tramite qualsiasi cosa naturale e semplice che noi facciamo. C'è qualcosa più naturale di buttare un semino per terra, sputare un seme di cocomero per terra e che poi cresce un fiore? Non c'è niente di più semplice, di più naturale di questo. Però noi dobbiamo vedere dietro a questa cosa non una cosa naturale, bensì una cosa divina. No? Se tu butti un semino qualsiasi nella terra, è normale che dopo 2 o 3 giorni comincia, o quello che sia, di giorni, comincia a sbocciare. È normale, è la natura della terra. Dice no, non devi vederlo come una cosa naturale. Anche la cosa più naturale la devi vedere in realtà come Dio sta facendo che quella cosa succeda. Perché se Dio non volesse, quel semino lì non crescerebbe. Perciò appunto ogni nostra singola azione diventa un modo di rivelare la divinità, una dimostrazione della sottomissione della natura a Dio e di come Dio pervada tutto. Perciò se domani Dio decide di scombussolare la natura, può farlo benissimo. Il mondo non crolla. Non siamo ancora arrivati alla risposta, stiamo ancora elaborando la risposta del perché il contadino è considerato una persona di fede. Ogni uomo ha la sua propria via nella vita, la sua propria area di velo da penetrare, il velo che bisogna bucare e penetrare. Il velo vuol dire ciò che nasconde la verità. Il velo non è uniforme, ma contiene pezze più o meno opache e più o meno spesse, questo velo immaginario. Il mondo professionale, per esempio, delle persone di affari, è è molto meno prevedibile di quello dell'assemblatore di una catena di montaggio. Una catena di montaggio, una persona che lavora in fabbrica, cosa fa? Va lì, e anche a occhi chiusi, il matematico le sue mani si muovono da sole, perché ogni anno, ogni giorno, per anni e anni, fa lo stesso lavoro. Invece un commerciante, per esempio, non può dire che ogni giorno la sua vita è uguale. Il commercio è una cosa spontanea, una cosa che ogni giorno è diversa, dipende da chi hai davanti, dipende dal fornitore, dal compratore, da mille altre cose. Non è una catena di montaggio. Perciò l'uomo d'affari che arriva al successo, superando ogni sorta di ostacolo, oppure un affare fortunato che nasce da una serie di incredibili di coincidenze, possono essere spiegati in termini di forza di mercato e probabilità statistiche. Ah, lui ha usato le statistiche, hanno fatto sì che lui potesse vendere, ma ogni uomo d'affari ha incontrato la mano della provvidenza. Perciò noi possiamo vedere tutto come statistiche, PIL, crescita, e questo, il tasso qua, il tasso là, ma alla fin fine è tutto Ezvelo Kim, il dito di Hashem. Ogni uomo d'affari ha incontrato la mano della provvidenza divina dietro alla routine della legge della natura. Infatti, si dice che un commerciante riesce a vedere la divina provvidenza più di uno studioso della Torah. Perché? Uno che studia Torah dalla mattina a sera sta nella sua yeshiva, nel suo Beit HaMidrash, dovunque sia, studia, studia, studia. Anche quando studia la materia della divina provvidenza, la sta studiando in modo teorico. Il commerciante, in realtà, non è che studia, vive la divina provvidenza ogni istante, perché lo studioso sta lì nel tempio e studia tutto il giorno. Poi va a casa, non ha una vita che lui si muove, esce, fa, crea. Perciò non vede più di tanto, non è più di tanto in contatto con la divina provvidenza, tanto quanto il commerciante. Perciò il commerciante vede lui studia la divina provvidenza, il commerciante la vive, la vede. Come quello che dice, io ho studiato che Dio esiste. E l'altro dice, ma io so che Dio esiste. Tu l'hai studiato, ma io lo so. Ovviamente sono due livelli diversi, no? Perciò, dice, allo stesso modo, un medico ha una visione più profonda di quella di un ingegnere meccanico. Qui giace la particolarità della fede del contadino. Adesso arriviamo alla risposta. Perché questo famoso contadino ha più fede degli altri? Egli entra in contatto con la parte più spessa e opaca del velo. Questo velo che abbiamo detto prima, che ogni tanto ci oscura la visione divina, il contadino ha a che fare con un velo molto pesante, molto opaco. Perché? Perché il contadino, per esempio, è schiavo del clima. Se un anno, una stagione, c'è troppa pioggia, rovina tutto il suo raccolto. La stessa pioggia che è necessaria, ma se è troppa può rovinare il raccolto. Ah, perciò il contadino è schiavo del clima, schiavo dei confini del terreno, della chimica della terra. Egli deve vedersela con la parte più nuda e cruda e dittatoriale della natura. Dipende dalla natura. Se il sole è troppo forte, anche non va bene. L'atto di fede del contadino che riconosce e agisce in base alla verità che è colui che fa che è Dio che fa vivere il mondo, ne ripaga il suo sforzo con il sostentamento e rappresenta il trionfo ultimo della fede, della penetrazione della visione spirituale attraverso la foschia della materialità. Perciò Perciò più di tutti il contadino che si mette nelle mani di Dio per la natura, per il clima, lui più di tutti la sua parnassà, il suo raccolto annuale è una cosa divina. Perché? Perché non dipende da lui. Lui va a fare le sue ore di lavoro, ma poi se, ripeto, piove troppo, c'è troppo sole, questo non dipende dal contadino, dipende da Dio. E allora l'annata può andare perduta se il clima non lo permette. Perciò il contadino fa vedere, è un esempio il contadino, ma tutti noi dobbiamo vedere, ma più di tutti il contadino, perché lui si mette totalmente nelle mani del clima di Dio e dice: io faccio il mio, e poi sono nelle mani di Dio. Questo, tutto questo articolo per dire che la natura di per sé. Il contadino non può schiacciare il bottone del sole, il bottone della pioggia, è in mano di Dio. Perciò la natura non è una legge della natura, non esiste, ma esiste un andamento della natura, anche se vogliamo chiamarla la legge, ma è una legge che dipende da Hashem. Hashem fa il bello e il cattivo tempo, nel vero senso della parola, nel mondo. E questo è il modo, è quando una persona riesce a vivere con queste nozioni che per quanto noi facciamo, noi non siamo padroni né di noi stessi, né del mondo, né del lavoro, né di niente. Dobbiamo fare il nostro, ma dobbiamo sempre boteach b'Hashem, avere fiducia in Hashem, che anche lui faccia il suo, perché se lui non fa la sua parte, mai sia. Può essere il contadino più bravo della terra, se Hashem non mette la sua parte, non c'è la benedizione che noi ci aspettiamo. E questo vale per tutti gli aspetti, come diceva il dottor Messina, no? Che il dottore ha curato il malato, però Dio gli ha mosso le mani. Com'era la
Io l'ho
frase?
medicato, Dio l'ha curato.
Io l'ho medicato, Dio l'ha curato.
Dio l'ha curato.
Quindi noi
Cioè, io ho
facciamo il
fatto dei
nostro.
gesti,
Noi
meccanici.
facciamo il nostro. Ma se Hashem non fa il suo, possiamo ben capire che qualsiasi cosa lo facciamo può non avere nessun tipo di benedizione. Perciò non esiste la natura, non esiste il meccanico, il meccanismo che va automaticamente. Esiste Dio che si rivela in ogni singola parte del mondo, e se lui non si rivela, non si fa vedere, le nostre azioni, anche le più belle, più giuste, le azioni meccaniche, le azioni fisiche, non hanno, se non c'è la benedizione di Dio, non arrivano a conclusione. Ok, il primo argomento l'abbiamo finito. A voi. Se volete aggiungere, chiedere.
Io volevo fare solo
Beh, c'è
una
una.
considerazione che tutti possiamo verificare stando a casa nostra addirittura. Tutti abbiamo dei programmi di computer, di telefonino con gli smanim. A che ora c'è la levata del sole, a che ora ci sono le stelle, eccetera. Poi ci sono anche quegli stampati di una volta fatti dagli astronomi. Insomma. Ma prendiamo questi computerizzati fatti anch'essi dagli astronomi, eccetera. Ma se ci fate caso, diciamo il 30% delle volte, la levata del sole e il tramonto del sole, in quel punto in cui uno sincronizza i propri smanin, non avvengono in quel minuto. Può essere un minuto prima, un minuto dopo, addirittura due. E io ho dei cronometri molto precisi, l'ho verificato tante volte. Fateci caso. Evidentemente questi moti astrali che seguono la legge del più probabile che non, diciamo così, no? Cioè che si verifica quasi sempre così o quasi sempre in maniera molto simile, ma non sono meccanici, non sono così matematicamente perfetti. Io non so spiegare questo perché. Ma chiunque di noi lo può verificare. Si mette lì con il cronometro di una certa precisione, guarda esattamente gli smanim e vede che gli orari sono, diciamo così, approssimati. Ma non io abito a Vercelli, guardo quelli di Milano, perché sono tutti calcoli precisi anche delle località, latitudine, longitudine, eccetera. Quindi vuol dire che queste cosiddette leggi di natura Sono semplicemente un'espressione di una volontà di Kadosh Baruch Hu che ha voluto creare un mondo con un andamento sufficientemente regolare, che però è lui che decide questi movimenti. Poi possiamo controllare tantissime altre cose. E giustamente il contadino, specie quello di una volta, e lui doveva avere un grande amore per la sua terra, doveva affidarsi completamente, doveva seguirla con amorevolezza per vedere se aveva bisogno. Cioè, adesso è tutto meccanizzato, ci sono anche degli studi su queste cose qua molto interessanti, sia di agronomi che di filosofi, insomma. Ma lasciamo perdere. È proprio una questione di atteggiamento mentale. Noi siamo troppo abituati alla tecnologia, che è giusto che esista, che ci fa bene, ci dà tanti vantaggi, eccetera. Però la tecnologia è solo un mezzo che ci viene dato per raggiungere determinati scopi. E bisogna capire che dietro questo c'è insomma, cioè il dito di Hashem che fa queste cose.
Grazie,
In
grazie,
medicina, in fisica, in astronomia, dappertutto, insomma, in agricoltura, nelle cose più naturali, anche più semplici. E poi, bene, io ho questo convincimento fermo, ecco, non, come si diceva prima, io posso curare uno, ma non posso dire alle cellule comportatevi così, posso metterle in condizione migliore per poter agire così, ma non posso dire questo. Insomma. Sono loro che, guidate da una mano superiore, che è quella di Kadosh Baruch Hu, sanno cosa devono fare, perché delle finalità che sono chiare solo a Kadosh Baruch Hu. Qual è il finalismo di tutto questo? Cioè, qual è lo scopo? Lo sa Kadosh Baruch Hu, noi non lo sappiamo.
Ok, grazie, grazie, grazie. Rotas.
C'è una beraka bellissima che noi diciamo tante volte al giorno, Asheri Atzar. Asheri Atzar, io adesso quando finisco di dirla canto. Canto Vesa, Magda, Vesa, perché 2 anni e mezzo fa sono stato in rianimazione per un blocco renale, insufficienza renale e insomma. Le complicazioni sono non riuscivo più a a urinare, quindi rianimazione, tante altre cose. Adesso sto prendendo delle medicine, eccetera, però insomma, sono qui davanti a voi. E allora adesso, quando io faccio canto a Sheriazzar, quando dico a Sheriazzar, canto perché so che nulla è scontato, dottor Messina può dirti, non solo.
Nota, scusami, un secondo. Asceriazzare quella benedizione che noi facciamo ogni qualvolta che facciamo i bisogni.
Stavo arrivandoci, ogni volta che si va ai servizi, si esce dai servizi, si dice Asceriazzare. E uno dice perché se lo legge, è bellissimo, dice che praticamente che tutti i liquidi che ci sono nel corpo, che nelle tubazioni del corpo, quindi sangue, urina e altre cose, se seguono il loro andamento e non hanno mai degli intoppi, è perché appunto, grazie, Baruch Atashem, Rofeco al Bassar, Gumafria al Sot. E questa cosa qui, noi diamo tutto per scontato, la gente prende la macchina, va da un cliente, va di qua, va di là, va in tempio, cammina di qui, cammina di là. Tutti diamo per scontato, ma basta che si blocchi qualcosa a livello di sangue, a livello di arteria, di vene, di qui o di là, e puff, è tutto. E questo è un miracolo continuo. Ma la gente poi, i cosiddetti atei, no, no, è la natura, la cosa. Natura, ben niente, è il Signore che permette che tutte queste cose succedano. E andando ancora più precisamente, quando ognuno di noi ha 3 angeli, no? Michael, Gabriele, Raffaele, che sono davanti a lui quando cammina, eccetera. Se una persona quando cammina e va anche solo in cartoleria a comprare un quaderno e ritorna tutto a posto, mi sembra tutto normale, ma che il suo percorso è stato protetto su tutti i passi che faceva, di non beccarsi un sasso, di non inciampare, da questi angeli. Ma uno non ci fa caso perché lo fa normalmente, lo facciamo tutti, camminiamo, andiamo di qua, andiamo a comprare al supermercato, a comprare, a fare la spesa, tutto qua. Ma ogni secondo che viviamo è un miracolo, è un NES. E questa cosa qui non la vede solo il contadino, la vede ogni persona che ha fede e che poi chi ha avuto una situazione come l'ho avuta io, e tanti purtroppo lo sanno, che hanno avuto così, sanno quanto è proprio tutto un dono di Hashem. Poi il Shiloh HaKadosh è ancora più strabiliante perché non so adesso quanti di voi hanno studiato analisi matematica. L'analisi matematica è bellissima perché quando si fa, io l'ho fatto, sono un tecnico elettronico, quindi l'ho fatto, analisi matematica, non hai bisogno che il professore ti corregga il compito in classe. Perché quando arrivi alla fine di una grossa equazione, arrivi magari a x uguale 2a e tu te la verifichi da solo che è giusta sugli assi cartesiani x ed y. Cioè da solo capisci se l'hai fatto giusto, sugli assi cartesiani ti ritorna giusto questa equazione x uguale 2a. Ebbene, lo Shiloh HaKadosh ti spiega la Torah facendoti vedere che tutte le cose che succedono da Adamo ed Eva fino ad oggi hanno una precisione proprio matematica, filosofica, parallela, straordinaria. E quando vedi questo, noi abbiamo studiato Shiloh HaKadosh con Rav Lazar per 15 anni, che poi a lui che ha ispirato il Balatania. Shiloh HaKadosh, Rav Horowitz, è stato lui a ispirare il Balatania che ha fatto poi il Tanya. Quindi, signori miei, siamo dei burattini. Noi quello che dobbiamo fare qua è la volontà di Hashem, siamo sul servizio, siamo suoi shutafim, suoi soci. Quando lo facciamo ci arrivano valanghe di benedizioni per andare avanti e comunque lui ci vuole bene comunque perché se siamo tutti qua è proprio per questo. Quindi è assolutamente chiarissimo. Quello che ha detto
Grazie,
Aramiki è veramente evidente.
grazie,
grazie.
grazie. Bisogna veramente dire un ringraziamento speciale ad Hashem, che appunto voi non, magari non sapevate, non sapete quello che ha passato Rotas. È un miracolo che Baruch Hashem è qua con noi e ringraziamo Hashem ogni giorno di averci ridonato Rotas ex novo. Giusto Rotas? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Perché ha passato dei momenti
Veramente grazie.
difficili e chi meglio di lui può confermare quello che abbiamo studiato stasera, che la natura, la medicina, quello che vuoi, non vale a niente se non c'è Hashem che decide questa persona deve vivere o mai sia deve andare via, deve guarire, piuttosto che. Perciò c'è un andamento, ma alla fine questo andamento è soltanto in mano del creatore. Perciò l'altro proprio ieri, no? Se avete visto le risposte che mi hanno, le domande che mi hanno fatto, domande
Ah sì,
e risposte.
l'abbiamo visto,
Proprio
sì.
ieri uno mi ha detto se è
Ma
abbastanza la fede in Dio o se bisogna anche curarsi materialmente. La risposta è che è vero, la fede è a base di tutto, però alla fin fine vivendo noi in un mondo materiale e fisico dobbiamo anche curarci fisicamente, dobbiamo anche avere un sostentamento, quello che sia. Perciò una cosa non può togliere l'altra. Vuol dire che c'è un andamento, certo che c'è, ma quell'andamento è nelle mani di Dio. Sembra che vada da solo il mondo, secondo appunto queste famose leggi della natura, ma in realtà non è così. È Hashem che giostra quelle a priori e a posteriori, quelle leggi della natura. Perciò noi dobbiamo fare il nostro e auspicare che Hashem faccia il suo. Samuele, volevi dire qualcosa? Mi sembra? No? Ok? Qualcun altro?
ma posso dire, sì,
Prego.
concordo con tutto quello che abbiamo detto, quindi diciamo che c'è la regia di Hashem che comanda, no? Però se questo è vero, dobbiamo accettarlo anche quando le cose vanno male. Mi spiego, se il contadino si trova al campo inondato per 6 giorni di pioggia continuo, anche questo è una volontà di Hashem.
Assolutamente.
E lo stesso faccio una cosa, un esempio brutto, tra virgolette, anche uno che entrava in una camera a gas
era volontà di Hashem. E quindi dobbiamo fare i conti anche con il caso in cui purtroppo le cose non vanno come uno vorrebbe, no?
Ma infatti, cioè, la Mishnah dice, così come noi benediciamo Dio per una cosa buona, dobbiamo essere capaci di benedire Dio per una cosa non buona. Infatti c'è una benedizione di quando manca un genitore, un parente stretto, Baruch Dayan HaEmet. Perciò per le cose anche che a noi ci fanno male c'è una benedizione, cioè, come tu dici, la volontà di Hashem è in tutto, nel bene o nel bene non visivo. Chiamiamolo così, perché male non esiste. C'è un
È
bene.
un figlio che dice gradisci per il genitore quando lo seppelliscono, più di così gradisce la più grande celebrazione di Hashem, sul nome di Hashem, quindi.
Gaddafi, Kaddash, che si innalzi, si ingrandi, si edifica il nome di Dio quando appunto il papà è morto. Vuol dire che capiamo che è tutto un disegno divino e lo accettiamo.
Il brutto è quando sono i genitori a dover fare.
Che non sappiamo mai di questo. Ok, andiamo, abbiamo ancora qualche minuto, andiamo al secondo argomento.
Rav, comunque Yehia Mele, Yehia Mele, la cosa più importante qui. Noi stiamo discutendo su cose qui e lì, Moshiach Now, questa è la cosa importante.
Secondo argomento, se volete cliccarlo e aprire e leggere, è possibile credere nella scienza e nella Torah contemporaneamente? Signora Tamara, vuole dire qualcosa? Vuole chiedere o dire qualcosa?
Sì, ma al volo non voglio interrompere un'altra spiegazione, però ho sentito che è vietato appoggiarsi a miracoli. Cioè noi crediamo in miracoli, a volte speriamo quando siamo in difficoltà, preghiamo per i miracoli, però volevo capire se
Non a priori.
o una cosa, che cosa significa è vietato, diciamo, appoggiarsi a
Vuol
miracoli.
dire che noi, vivendo in un mondo naturale, non dobbiamo a priori fare qualcosa dicendo, vabbè, faccio così, prendo un rischio, Dio farà un miracolo. Dio non vuole questo. A posteriori è un altro discorso. Quando mi trovo già in una problematica, in qualcosa che sta succedendo, allora dico che Dio faccia un miracolo. E non devo fare un qualcosa per obbligare Dio a fare poi un miracolo. Questo significa.
Grazie, adesso mi è molto chiaro.
Ok, secondo argomento, è possibile credere nella scienza e nella Torah contemporaneamente? Genesi, Darwin e la vita in due mondi. Si prospetta un bell'articolo. Ok. Domanda. Mi sento come se vivessi in due mondi contemporaneamente. Come insegnante di biologia, baso le mie lezioni sulla teoria evoluzionista. A casa, però, aiuto mio figlio con i suoi compiti di ebraismo, che comprendono anche la storia della Genesi. Perciò, due cose abbastanza opposte. Effettivamente, mi sento molto attratto dalla Genesi, però, nonostante tutto quello che ho letto a riguardo, devo ancora trovare una conciliazione onesta è plausibile tra queste due visioni della vita e della sua origine. Esiste una soluzione tra queste due cose opposte? Oppure è previsto che un ebreo viva in due mondi diversi che si contraddicono a vicenda? Perciò c'è un punto d'incontro o ci sdoppiamo e viviamo su due mondi paralleli tra la scienza e la Torah? Risposta. In quanto ebrei siamo abituati a vivere in due mondi. Rabbi Yehuda, non so come si pronuncia, Lo, meglio conosciuto come il Maharal di Praga, era il paradigma dell'uomo del Rinascimento. Altrettanto dotto di matematica ed astronomia quanto di Talmud e Kabbalah, il Maral di Praga, non il famoso. Perciò lui era un genio sia delle cose materiali, come un po' tutti voi, no? Sapete tanto di Torah e tanto di biologia e di tecniche e cose varie. Questo Maral di Praga ha scritto molto riguardo ai due mondi, ovvero, cosa sono questi due mondi, tra virgolette, l'ordine naturale e l'ordine trascendentale. Questi sono chiamati i due mondi. Ciascuno dei due, perciò il naturale e il trascendentale, egli afferma, ognuno dei due ha la propria scienza e la propria storia. Perciò abbiamo mondi naturali, mondi, abbiamo i mondi trascendentali. Quando, per esempio, Giosuè, ha chiesto ed ottenuto che il sole si fermasse, ecco, di nuovo, questo si collega anche all'argomento di prima, che il sole ha il suo ciclo. Giosuè ha fermato il sole, vuol dire ha allungato. Cos'è la storia? Giosuè stava combattendo, Giosuè in quel momento era dopo Mosè. O forse ancora c'era Mosè, mi è sfuggito un attimo, però lui stava combattendo per entrare in Israele. Allora,
Dopo
stava,
Mosè.
dopo Mosè, appunto, stava per sorgere il sole, tramontare il sole, per tramontare il sole, perciò per diventare buio, però lui non voleva lasciare la battaglia a metà per poi ricontinuare. Allora ha fatto in modo, ha fermato il sole, che non diventi buio per far sì che lui possa finire la battaglia. Vediamo, ha fatto un miracolo, ha fermato. Vediamo che la natura è che il sole a una certa ora tramonta e cala. Lui l'ha fermato. Questo è anche per quello che dicevamo prima. Perciò, tornando al nostro, quando Yoshua ha chiesto ed ottenuto che il sole si fermasse, chi vuole vedere la storia può vedere Yoshua 10. Capitolo 10, il sole si è effettivamente fermato per Yoshua e gli altri combattenti, ma per il resto del mondo ha continuato il suo corso naturale. Non in tutto il mondo il sole si è fermato. Lì dove loro erano, nel resto del mondo è diventato buio a un certo punto. I miracoli e la natura, miracoli e natura, appartengono a due mondi diversi che si intersecano dove e quando è necessario. Perciò la natura che cos'è? Che a una certa ora il sole tramonta. Il miracolo che cos'è? Che Yeshua ha bloccato il tramonto. Lo stesso si può dire dell'apertura del Mar Rosso e di altri miracoli noti o meno noti. Perciò di norma il mare è quello che è, arriva Dio, fa un miracolo e apre il mare. Abbiamo anche due capidanno diversi per questi due mondi diversi, questi due mondi paralleli. C'è uno che è Rosh Hashanah, che abbiamo appena passato, per il mondo naturale. Poi c'è un altro capodanno, il primo del mese di Nisan, per il mondo trascendentale. Secondo la Torah, il capodanno comincia da Nissan. Invece noi cominciamo il mondo naturale, non quello naturale è invece Rosh Hashanah, a Tishrei. Perciò tutto e due. Di conseguenza, quando ci si chiede com'è nato il mondo, la tipica reazione ebraica che risponde a una domanda con un'altra domanda si traduce nel seguente interrogativo: quale mondo? Quale mondo intendi quando è nato? Abbiamo due mondi, abbiamo il mondo naturale e il mondo soprannaturale. Rabbi Ishaya Horowitz, che poco fa Rotas menzionava, perciò l'autore del Shaloh HaKadosh, che era rabbino capo di Praga prima del Maharal. Lui, un grande cabalista, eccetera, approfondisce le due diverse opinioni del Talmud su quando è stato creato il mondo. E dice così: prima dei miracoli avvenuti durante l'esodo dall'Egitto, era impossibile per la mente umana concepire l'idea di una creazione ex nihilo, si dice? Ex novo, ex nihilo. Vuol dire?
Nihilo, sì.
Ex nihilo.
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 Hola.
Perciò, prima dell'Egitto, pensare che dal nulla Dio abbia creato un mondo e ha creato il sole, la luna, il giorno, la notte, tutto quello che ha creato, era difficile da poter comprendere. Era come se il mondo fosse stato lì da sempre, sempre uguale. Cioè, nessuno, quando uno comincia a pensare, ma questo mondo da dove arriva? Subito accantonavano il pensiero perché era difficile comprendere, secondo le esperienze di quell'epoca, di capire che non c'era niente, op, Dio ha creato il mondo con tutto quello che c'è dentro. Era più facile dire cambiare discorso, cambiare pensiero, non pensarci o dire il mondo era lì, non siamo lì a sindacare. Dal punto di vista dell'esperienza dell'uomo, prima del grande risveglio che si verificò in Egitto, il mondo non era stato creato. In effetti, anche i miracoli che pure si erano verificati prima dell'uscita dall'Egitto non avevano sovvertito le leggi della natura. In Egitto, i maghi, scienziati e astrologi del faraone videro con i loro occhi che nessuna legge della natura è in realtà strettamente necessaria. Non c'è niente che debba necessariamente prodursi nella maniera in cui si produce. Oggi può essere così, domani può essere in un altro modo. Tutto può succedere. Infatti loro, a un certo punto, le prime piaghe, se vi ricordate, anche i stregoni del faraone riuscivano a imitarle. A un certo punto, anche loro hanno detto: qui ci fermiamo, Etzba Elohim, qua è giusto, soltanto il dito di Dio può fare quello che sta. Noi non siamo capaci di fare quello che sta facendo lui. Perciò non c'è niente che debba necessariamente prodursi nella maniera in cui si produce. Tutto può succedere. In altre parole, il mondo era già presente anche prima del 2448 Nisan. Perciò l'uscita dall'Egitto, perché così esisteva nella mente di coloro che vi vivevano. Ma è diventata una creazione dal nulla solo in quella famosa primavera quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto. È come se in quel momento il mondo fosse stato creato retroattivamente di 2448 anni. Vuol dire, vedendo loro tutti questi miracoli, il cambiamento della natura, hanno concepito che in realtà poteva esserci una creazione del mondo dal nulla, perché hanno visto e vissuto per un anno intero miracoli, cambiamenti di natura, e ho detto, ah beh, allora in effetti può essere che veramente qualcuno abbia creato il mondo. Una volta resisi, che si sono resi conto che il mondo è stato creato, gli uomini si sono resi conto anche di dover fare qualcosa in questo mondo. E che c'è una profonda interazione tra il mondo, gli esseri umani che vivono e il creatore. Dal momento che loro hanno capito, ok, il mondo è stato creato, non possiamo dire che siamo, il mondo è sempre esistito. No, a un certo punto Dio ha creato il mondo come noi lo vediamo. Allora, loro si sono resi conto che in questo mondo che è stato creato, noi, 8 miliardi che sia di persone, dobbiamo fare qualcosa in questo mondo. Non possiamo vivere in questo mondo in un modo passivo, bensì in un modo attivo. E che c'è una profonda interazione tra il mondo, le persone che vivono nel mondo e il creatore del mondo. Non sono tre cose separate, ma tutt'uno. Dio, mondo e persone. Questo è il nocciolo della questione e da qui nasce l'esigenza di congiungere i famosi due mondi che dicevamo prima, il mondo naturale e il mondo trascendentale. Dobbiamo congiungere questi due mondi. Se vi ricordate, abbiamo studiato tempo fa che quando Dio ha creato il mondo, la prima cosa che ha fatto è ha detto che cos'è? Ha messo separazioni tra i mondi supremi e i mondi di basso. I mondi celesti devono rimanere celesti e i mondi terreni devono rimanere terreni. Non ci deve essere nessun tipo di fusione. Il mondo materiale deve rimanere tale e il mondo spirituale deve rimanere spirituale. Quando Dio ha dato poi dopo la Torah, ha detto ok, questa regola che i mondi devono rimanere separati la tolgo. Infatti la Torah dall'alto scende giù nel mondo materiale e fisico per elevare questo mondo a un livello spirituale. Perciò Dio dice adesso questa regola la voglio togliere e do la Torah, che la Torah è amalgamare mondi spirituali con i mondi materiali. Perciò questo è il nocciolo della questione. E da qui nasce l'esigenza di congiungere i due mondi. Da qui è cominciata la storia, in quel famoso mese di Nisan in Egitto, cioè l'uscita dall'Egitto, ed ha cominciato ad entrare in gioco come elemento indispensabile la prospettiva di Dio, del Creatore. Cosa vogliamo fare di questo mondo? Come possiamo operare insieme? Chiede Dio. Dio risponde: lasciate che prima vi dica come mi ero immaginato in origine questa mia creazione, dice Dio. E dice così: la vedevo questa creazione come una specie di esercizio per portare luce dove regnavano oscurità e confusione. Questo famoso tohu vavohu, questo come si chiama in italiano, questo aiutatemi,
questo vuoto, sì, questo caos generale,
caos generale, caos generale, miscuglio generale,
caos generale, sì.
Veare saitat tohu vavohu, e la terra era informe e desolata, dice Rav Bechor. C'era oscurità sulla superficie dell'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie. Era confusione, non c'era un mondo come oggi che era già tutto ordinato, era tutto. Allora, dice Dio, la vedevo come una specie di esercizio per portare luce dove regnavano oscurità e confusione. Il mondo all'inizio era confusione. Dio dice: io voglio che venga una luce che metta ordine in questo mondo, che non ci sia più oscurità, dubbi, buio, incredulità, scetticismo e così via. Dice Dio: la vedevo come un processo in cui la luce sarebbe stata qualcosa di buono e doveva essere separata dall'oscurità. Infatti, quando Dio crea il mondo, dice: ho separato il buio dalla luce. Prima era tutto mischiato, adesso c'è il giorno e la notte, il buio e la luce, sole e luna. Va avanti Dio e dice: la vedevo come un tutt'uno, un'armonia di disegni e ritmi in cui ogni cosa avrebbe avuto il suo posto e il suo scopo nel grande schema, rispecchiando così la mia unicità. Quando c'è ordine nel mondo, quando c'è armonia, ritmi, armonia tra disegni e ritmi, cosa succede? Vuol dire che il creatore di tutto ciò fa vedere la sua grandezza, la sua unicità. Se invece una persona crea un mondo Se Dio avesse creato un mondo, l'avesse buttato così un mondo come Tohuwabohu, allora non si vedeva la grandezza di Dio, perché è un mondo disordinato, un mondo che non c'è capo, coda, non c'è inizio e fine, buio e luce insieme. Ma quando Dio ha ordinato il mondo, ha separato la luce, il buio, eccetera, eccetera, da lì si vedeva la sua unicità, la sua grandezza come creatore del mondo, di questo mondo. E ci sarebbe stato un essere dotato di comprensione come ne sono dotato io, dice Dio, che avrebbe teso a quella vita e ne avrebbe tirato fuori la bellezza. Cioè noi dobbiamo prendere questo mondo e tirare fuori la bellezza del mondo. Noi purtroppo oggi spesso facciamo il contrario di quello che Hashem voleva. Noi roviniamo a volte il mondo con le nostre azioni, con i nostri pensieri, le nostre parole e così via. Però Dio ci vede come i suoi soci nella costruzione, come i suoi braccio lungo di Hashem. Questa è la storia della Genesi. Come dice appunto, in principio Dio creò il cielo e la terra era tutto quello che ho appena detto. Non è una descrizione di forme geometriche, di tempo e spazio, di oggetti in movimento e in collisione, ma la rappresentazione di un'esperienza vista dal suo interno, in cui il sole e la luna sono stati messi come segni e per le stagioni, dove la luce e l'oscurità sono definite come l'esperienza dell'uomo del giorno e della notte. Non una descrizione di come funziona il mondo, ma la descrizione dell'esperienza di coloro che ci vivono dentro a questo mondo. Così riguardo la domanda che poniamo al creatore su quando è stato creato il mondo, nella sua, con la S maiuscola, linea del tempo, tutto ciò è cominciato, dice Dio, non molto tempo fa. Come no? Quello che realmente mi interessa, dice Dio, siete voi e la vita che conducete. Il mondo, sì, è importante, ma chi è la cosa più importante nel mondo? Siamo noi. Infatti, Adamo ed Eva sono stati creati per ultimo, l'ultimo giorno. Perché? Perché tutto il mondo doveva essere pronto per loro. Non che lui crea i due personaggi principali e poi pian piano crea il mondo, no? Li ha voluti portare in gioco quando tutto il mondo era pronto per loro. Perciò dice Dio, siete voi la cosa più importante per me. Mi interessa, siete voi e la vita che conducete. La storia del mondo, quindi, è cominciata con la vostra prima interazione con voi stessi. È la vostra consapevolezza di questo luogo. Perciò, per quanto abbiamo parlato del mondo, eccetera, alla fin fine la cosa più importante del mondo è l'umano. Perciò il mondo come si ricrea? Sì, il mondo si ricrea ogni istante, secondo la Kabbalah. Ogni istante Dio sta creando ex novo il mondo. Ma quale parte del mondo interessa più a Hashem? Noi. Perciò abbiamo ordine naturale, abbiamo un ordine trascendentale. Questi due mondi si devono unire uno con l'altro. Non sono due mondi che vivono separati, dipendono uno dall'altro. E il fattore principale di tutto ciò, come Dio spiega, è la presenza di noi umani che dobbiamo essere capaci di essere un conduttore della luce di Hashem qui giù in questo mondo. Perciò nessuno può dire io mi esimo dal mio lavoro, io non so cosa Dio vuole da me, non so cosa sia la mia missione. Come no? Basta guardare la Torah, abbiamo pieno di indicazioni di cos'è la nostra missione. La primaria è quella di essere un condotto della luce di Hashem in questo mondo, di non bloccare il suo flusso, ma al contrario di far passare il suo flusso nel mondo materiale. Prego a voi.
Che poi la cosa più importante, mi sembra di capire, è che Kadosh Baruch Hu è Makef Sovev, cioè immanente, trascendente nel mondo, e nello stesso tempo interno e esterno al mondo stesso, anche perché siamo nell'interno della sua infinità. Difatti lui crea un Tzimtzum dentro di lui, cioè crea una zona, si ritira in una parte, manda un cav di luce, dice sia la luce, ma chiaramente una luce spirituale non è quella della lampadina, insomma, no? Ecco. E da tutto visto, dal suo punto di vista, non ci sono contraddizioni in tutto questo, perché quello che bisogna vedere è la finalità per cui viene fatto tutto questo, visto che tutto intorno alla Tohu Ubohu è portare Kadosh Baruch Hu nei mondi inferiori, per risvegliare i mondi inferiori tramite l'uomo, perché l'uomo deve fare il tikkun del mondo, cioè nel senso di completare la Maaseh Bereshit, cioè l'opera della creazione deve essere perfezionata, tra virgolette, dall'uomo come collaboratore di Kadosh Baruch Hu.
Sì, Dio ha
Ed ecco che
lasciato.
sei chiamato a fare, il tuo fine è quello, fare il completamento, diciamo così, nei limiti italiano non mi
In
supporta,
parole più
insomma, ma
semplici, quando Dio ha creato il mondo, ha lasciato volutamente delle lacune in questo mondo per dare a noi umani il merito di poter colmare queste lacune e in quel momento, in modo retroattivo, essere socio di Dio nella creazione del mondo. Vuol dire, oggi, dopo 5.785 anni che il mondo è stato creato, quando io oggi mi sveglio e metto i tefilin la mattina, anche quando sono a Milano, anche quando sono... vabbè, abbiamo capito noi. Faccio il mio dovere, eh? Allora, anche se il mondo ha quasi 6.000 anni, io oggi tengo il mondo in piedi, sono socio di Dio nel mantenere il mondo in piedi perché faccio il mio dovere delle mitzvot. E
e
questo è
vado a
quello che.
raccogliere tutte le netzuzot che si sono spaccate dai vasi, cioè questi frammenti di luce, per mettere insieme. Ogni volta che faccio una mitzvah, io ripristino, diciamo così, questi frammenti di luce, insomma.
Esatto,
Quindi
esatto, esatto.
Maaseh Bereshit ha bisogno dell'uomo, non nel senso che sia necessario, ma Kadosh Baruch Hu ha
Lui ha
deciso così
voluto
per
avere necessità
motivi che sa più
dell'uomo.
lui di noi, insomma.
Dio ha voluto avere necessità dell'umano per darci il merito di
Ma
mantenere il
difatti
mondo in piedi.
viene creato secondo il Tselem di Hashem, cioè secondo l'aspetto spirituale, secondo l'aspetto dell'anima di Kadosh Baruch Hu, tant'è che ci soffia poi l'anima dall'interno, e soffiandolo dall'interno vuol dire che fa uno sforzo per crearci l'anima divina, insomma, per
Esatto,
dire.
esatto, esatto.
Questa è grandiosa, grandiosa, ma se Bereshit è grandiosa.
Certo che l'uomo in questo momento non fa molto per riuscire a fare le
Cosa fa l'uomo, scusami?
cose. L'uomo non fa troppo per arrivare verso Hashem, perché qui non si capisce, c'è qualcosa che non quadra. Cioè, bisognerebbe ricalcolare un po' le cose,
Siamo
perché
noi che non quadriamo, siamo noi che.
sì, ma è un mondo che non quadra niente. Cioè, dove andiamo a cercare la quadratura del cerchio? Perché
Il
qui non la
mo
troveremo.
il
Se continuiamo
mondo,
così, non la troviamo.
ma appunto,
Bisogna anche essere realisti.
il mondo quadra, siamo noi che
Bisogna
lo facciamo.
pensare ad Hashem, ma bisogna essere anche realisti. Qua c'è qualcosa d'altro che non funziona. Nell'uomo. L'uomo è imperfetto e non va. E c'è qualcosa che deve essere corretto in quest'uomo. Perché l'uomo non va. È inutile lasciarsi soltanto delle mire. Che è così e così. Dobbiamo cambiare noi, ma noi non cambiamo. È lì che mi ribello, è lì che non accetto, è lì che mi viene la rabbia. Perché l'uomo è così?
Raccontaci, dimmi.
Ditemelo, ditemelo.
No, dicelo tu.
No, io non lo so.
Non
io
sei
so
un uomo?
Io so che sono imperfetto e non capisco perché Hashem non fa in modo che io possa migliorarmi e riuscire a aiutarlo.
E come
a
no?
Questi mondi.
E come no? Ti ha dato 613 mitzvot, 10 comandamenti,
sì,
con tutto
che
quello
cosa
che ti ha
serve?
dato.
E c'è tre quarti del mondo in guerra, cosa serve?
Beh, è colpa nostra, non è che Dio può fare il nostro lavoro.
No. Ma perché ci fa imperfetti? Che ci faccia cambiare un posto cervello e che ci aiuti a essere come vuole, in modo che possiamo riunire i mondi.
Amen.
Perché così non va. Non va.
Amen, amen, amen. Che Dio ti ascolti.
Prima ricordava,
cioè, voi io mi considero,
eccetera.
Io mi considero una persona.
Un attimo, dottor Messina, dottor Messina, un attimo, lo faccio finire di sfogare un secondo.
Chiedo scusa, scusa, Samuele, pensavo avessi concluso, perdonami.
No, io mi considero una persona che fa molto più sforzo di voi per capire determinate cose, perché mi rendo conto che mi sono avvicinato forse tardivamente alla cosa, alla religione, e quindi faccio difficoltà ancora, mi pongo molte domande. Voi che avete una visione molto più aperta della mia, e vi vedo con una convinzione, con una tranquillità e una serenità, spiegatemi perché non va. Spiegatemelo voi. Io non lo so. E con questo chiudo. Dottor Messina, lei.
No, stavo dicendo che l'amico Rotas ha ricordato a Sheri Azar, ma anche nella prima Berakà dello Shema, hai creato la luce, hai creato il buio, hai formato la luce e hai creato il buio, e cambi ogni giorno Maaseh Bereshit. Cioè, l'idea dell'evoluzionismo c'è già nella prima Berakà dello Shema, che ogni giorno rinnovi l'opera della creazione. Quindi c'è questo continuo divenire del creato che, tra virgolette, evolve secondo la volontà di Hashem, perché ha dentro di sé un dinamismo naturale verso queste cose, come noi diciamo nella prima Berakà della Shema, insomma, diciamo tutte le mattine, tutte le sere, insomma. Quindi porsi la domanda che ci siamo posti all'inizio: ma è l'evoluzione compatibile? Cioè, l'evoluzione è evoluta da Hashem. Cioè, ecco, la Maaseh Bereshit continua, è lui che tiene la spina attaccata. Se togliesse la spina, tutto questo si ferma e passa al non essere, naturalmente. Quindi io vedo, ma parlo anche da quel poco di cose scientifiche che conosco, non c'è nessuna contraddizione, anzi c'è una conferma continua dell'uno e dell'altro, ma bisogna saper vedere quali sono i limiti dell'uomo. E l'uomo deve poter riconoscere che dietro quello che apparentemente vede c'è dell'altro. Il problema è, come diceva giustamente Samuele, dobbiamo essere in grado di vedere dietro il bersaglio, diciamo, che c'è qualcos'altro. Il target è arrivare a Kadosh Baruch Hu, nei limiti che ci sono
non mi
concessi
sembra che lo
naturalmente,
vediamo,
secondo...
Non mi sembra che lo vediamo.
Allora, Samuele, cerca di... Voglio provare, azzardare, a dare una sorta di risposta a Samuele. Aiutami, ok, Samuele. Tu hai detto: perché mai Dio non ci aiuta a diventare perfetti o migliori? Perché Dio lascia che il mondo vada allo sbaraglio, eccetera? Perché non è questa l'idea con la quale Dio ha creato il mondo. Allora, prima di creare questo mondo qua, c'erano i mondi supremi. Questo mondo qua è una catena, la famosa catena dei mondi, dal più spirituale fino al più materiale, no? Questo è l'ultimo dei mondi, sia come tempistica della creazione, cioè l'ultimo creato, e anche il più basso spiritualmente parlando. Cioè qui di vita non ce n'è, non si vede. C'è, ma non si vede, non si sente. Gli altri mondi sono uno più spirituale dell'altro, ok? Lì, in quei mondi spirituali, gli angeli, quando erano stati creati prima dell'uomo, loro non avevano problematiche di Yetzer Hara, inclinazione storta al male. Gli angeli hanno sempre fatto quello che Dio gli ha imposto di fare, gli ha chiesto di fare. Però abbiamo spiegato tante volte, se ti ricordi, che un angelo davanti a un umano, sì, l'angelo non sbaglia, però l'angelo non arreca nessun tipo di gioia a Dio perché è un robot, non ha la libertà di scegliere faccio bene piuttosto che faccio del male, e allora quando fa il bene Dio è contento. È un robot. Faccio un robot, non ha sentimenti, non ha cuore, non ha un cervello. Gli angeli non hanno né cuore, né cervello, né possibilità di scegliere, libero arbitrio, zero. Perciò non arrecano gioia a Dio, perché non è niente. Dio ha voluto creare questo mondo qua, dove lui si tira, non si fa vedere, c'è ovviamente, ma non si fa vedere, perché nessuno di noi vede Dio, ok? E lui vuole che noi umani, ebrei, cristiani, musulmani, tutti noi, l'umanità, vuole che noi facciamo in modo di sottomettere la nostra, la parte animalesca che c'è in noi e cercare di fare del bene. Però Dio non ci ha mai aiutati in questo. Anzi, quasi quasi ce l'ha fatto anche difficile, perché ha messo dentro di noi il bene, nel mondo il bene e il male. E se guardiamo anche nel piccolo mondo, cioè noi, abbiamo bene e male, l'anima divina e l'anima animalesca. Perciò, quando tu mi vieni a dire, giustamente, ma perché Dio non ci aiuta? Perché Dio non ci fa diventare buoni, bravi? Perché tutta la motivazione della creazione di questo mondo dove noi viviamo era proprio questa, che Dio non ci deve aiutare. O comunque non è obbligato a aiutarci a diventare persone migliori, perché vuole che lo diventiamo noi, con la nostra coscienza. Perché noi stiamo qua ore e ore a studiare Torah, a parlare Torah? Perché noi vogliamo diventare persone migliori. Dio ci ha dato tutti i tools, gli strumenti, le nozioni, gli insegnamenti per diventare persone migliori. Ma non possiamo pretendere che Dio schiaccia un bottone e io divento tzaddik, divento bravo. E allora torniamo al mondo degli angeli. Dio ha voluto avere un mondo di...
Leandro.
Un secondo. Dio ha voluto avere un mondo diverso, dove l'umano deve lavorare su se stesso per migliorare. Perciò, per esempio, una persona... Guarda, noi abbiamo un'ottica un po' sballata. Quando in questo mondo la divinità è celata al massimo, Dio non si vede. Quando una persona, parliamo di noi, di ebrei, ok? Stiamo parlando di ebrei adesso, ma quando un ebreo decide di non fare un peccato, c'è un posto dove c'è un cibo prelibato, ma non è kasher, lui è lì per andare dentro a mangiare il suo piatto preferito, dice no, mi trattengo e non ci vado a mangiare. In quel momento noi abbiamo creato una luce nel mondo, perché uno diceva: beh, grazie, si è trattenuto da non mangiare maiale, è ovvio. No, non è ovvio per niente, perché la natura dell'umano è di mangiare quello che vuole, di fare quello che vuole, di pensare, di dire. Siamo animali alla fine, no? No, non siamo umani, ma siamo animaleschi. Perciò, quando noi riusciamo una volta, due volte, X volte a trattenerci a non fare la cosa sbagliata, non è per niente. Così c'è sottinteso, un van nella, non è
Contato.
contato per niente, perché la natura nostra è di sbagliare, peccare e di non avere delle regole, specialmente se queste regole sono divine. Perciò Samuele, oggi il mondo è andato così tanto avanti, anche se siamo ancora, c'è lavoro da fare, ma se tu guardi, io vedo Milano, per esempio, la mia città. Quando io ero bambino e adesso che non lo sono più, io vedo una trasformazione dal punto di vista spirituale, religioso, no? Di compimento di messo, di persone, di quante persone sono diventate osservanti, di quante famiglie mangiano kasher, prima no. Io vedo una trasformazione negli ultimi 30-40 anni. E dico, ma wow, dove eravamo e dove siamo arrivati? Abbiamo ancora tanta strada avanti, certo. Ma questo è quello che Dio desidera, è il nostro lavoro, non un meccanismo che io divento bravo quando la necessità che io diventa bravo. Sono io che devo sforzarmi. Dove sta tutto il libero arbitrio? È qua, che io ho la scelta di bene e male, ma io devo sforzarmi di scegliere il bene, quando in realtà il male è molto più brillante, appagante, piacevole, facile, comodo, eccetera, eccetera. Capisci Samuele il punto? Perciò quello che tu dici è giustissimo, ma non possiamo pretendere che Dio ci dia la pappa pronta. Sì, dobbiamo chiedere aiuto a Dio, questo sì, perché se noi non aiutiamo Dio, non riusciremo mai a sconfiggere il nostro male, questo sì, ma non Dio, dai, schiaccia il bottone del pilota automatico. No, non
No,
esiste
ma le
questo.
nostre prove sono quotidiane, ogni giorno c'è sempre una prova in più. Cioè, alla fine uno sclera, eh. Cioè, le prove le faccio, le faccio, le faccio, ma alla fine voglio arrivare qua a qualche parte. Qui non si arriva da nessuna parte.
A tutti i lamenti, figurati Dio
Io
quanto ha
no.
da lamentarsi.
Io non mi lamento, io gli dico solo di aiutarmi ad andare avanti e portare questo mondo a una situazione, non dico eccelsa. Ma proprio calma, bene, non possiamo più. Cioè, io sto diventando matto.
Dio ci sta chiedendo la stessa domanda che tu poni a Dio, Dio ce la chiede ogni singolo giorno. Allora, figli miei, sto aspettando.
Ma Dio è Dio, noi siamo esseri umani.
Ok?
Noi a un certo momento arriviamo fuori di matto.
E io devo spiegarti perché non devi dar di matto.
Non è facile, non è facile.
Allora, prova a pensare stanotte, visto che ti sento molto sincero e addolorato di questa situazione, prova a pensare questa notte, stanotte, domani, datti un po' di tempo per dire tra te e te, ok, io mi sono ascoltato, io Samuele mi sono ascoltato e ho deciso che per migliorare l'andamento del mondo farò XY. Pensaci, non devi dircelo. È una cosa tra te e Dio. Visto che tu hai portato fuori questo argomento, giustissimo, allora sii tu il primo in questo gruppetto che dice, ok, io farò questa cosa in più per migliorare me stesso e il mondo. Ripeto, non devi dircelo. Se poi ci vuole raccontare la settimana prossima, ce lo racconterai. Non sei obbligato. Però tra te e te, tra te e Dio, cerca un qualcosa, un accorgimento che tu puoi migliorare.
Va bene.
Grazie.
Grazie a te.
Qualcun altro?
Sì, volevo dire questo.
Però Samuele,
Sì.
fai sudare tu, eh. Mi fai sudare ogni volta. Sei impegnato.
Con la cavotte era brutta.
Sei impegnativo.
Ma sai che sono
veramente con
ristorti
la
a essere
cavotte,
impegnativi.
bravissimo.
Michi, sai
Ehi.
che sono ristorti a essere impegnativi, eh?
Ok. Dicevi Rotas?
Che se per assurdo Hashem scendesse giù e si facesse vedere e prendesse, tra virgolette, tutte le situazioni brutte e le buttasse nel cestino e lasciasse solamente quelle buone, finito il libero arbitrio, la Bechirat Kofshi non c'è più e saremmo già in Gan Eden. E che lavoro dobbiamo fare noi? E Hashem vuole proprio che noi ci mettiamo d'impegno contro tutte le cose sbagliate e lo stiamo facendo perché c'è scritto chiaramente che se ci fosse non, tutto quello che ha fatto Hashem è bilanciato, se ci fosse più male di quanto bene esiste, il mondo sarebbe già distrutto, se ci fosse più Gevurah di Chesed, il mondo sarebbe già distrutto. E uno dice, ma come? Con tutte le guerre che ci sono, gli ospedali con i bambini che muoiono? No, non è quello. Perché il bene non fa notizia. Quanta gente, magari anche stanca, anziana, si mette un badge di volontario e va nelle case di riposo, negli ospedali, ad aiutare gratis, magari nell'ora di pausa che ha dal lavoro. O io ho visto persone anche con il bastone, ottantenni in casa di riposo che vanno a fare compagnia ai malati, a fare Bikur Cholim, e persone che danno tzedakah a più non posso senza svenandosi perché hanno delle difficoltà pazzesche a dare la tzedakah, e potrei andare avanti, però non fa notizia. Al telegiornale una volta hanno detto che uno ha trovato un portafoglio pieno di soldi, l'ha restituito perché è diventata una cosa. Oh, sembrava quasi che fosse una notizia perché è la normalità. Era una normalità restituire un portafoglio pieno di soldi dove c'è dentro scritto il nome della persona con i documenti, eccetera. E quindi è apposta che siamo imperfetti, perché ci ha creato imperfetti per questa ragione, ma ci ha fatto anche un segno, ci ha detto dovete perfezionarvi, e il primo segno lo facciamo 8 giorni col Brit Milà, perché poteva già farci col Brit Milà, invece no, facendo il Brit Milà ha detto ok, io vi ho fatto al 90%, il resto del 10% lo fate voi, col Brit Milà noi ci perfezioniamo.
Circoncisione.
Purim volevano sterminarci completamente, molto di più che i tempi dei nazisti, molto più della Shoah, del Simchat Torah del 7 ottobre. Amman voleva distruggerci assolutamente, completamente. E lì è successo un miracolo, perché come già in Israele sta succedendo in grande parte, non, purtroppo non completamente, ma in grandissima parte, della grande Ahdut, unione che sta c'è in Israele, a Purim ci siamo uniti tutti, per 3 giorni abbiamo digiunato e abbiamo sventato miracolosamente un Gezer, un decreto che viene sopra la nostra testa. Io molte volte quando vedo quello che sta succedendo adesso in Israele capisco che probabilmente il disegno di Hashem, il tochnit di Hashem, il programma di Hashem è fare sempre che in maniera che noi arriviamo come Purim finalmente a essere completamente. Guarda che ci sono delle situazioni che potrebbe dirti Silvia Eliseva, ad esempio, che vive lì, tantissime persone che erano lontane, che si sono radunate, unite a costruire Talet Katan per gli Hayalim, a preparare da mangiare, gente che si è messa a fare la challah, gente che non accendeva le candele, che si è messa a accendere le candele. Certo, c'è ancora molti da fare, ma rispetto all'anno prima del 7 ottobre è un miracolo, come quel miracolo che diceva prima Rav Miki, che in 40 anni a Milano c'è tante cose che non vanno. E poi la Torah c'è scritto tutto, tutto, solo che bisogna studiarla e per capire cosa c'è da fare. Vedete, questo qua è un diagramma di elettronica. Se io lo guardo, lo capisco, ma se io mi metto così con il naso così, non vedo niente. Come si deve fare? Devo allontanarlo per poter vedere. Questa è la stessa cosa che succede quando non si studia la Torah o non si studia anche i Midrashim e tutte le altre cose. Le cose sembrano appunto sfocate. Anche se vai verso un quadro, una qualsiasi immagine, ti metti col naso sopra il quadro, non vedi più, non so se c'è un quadro che rappresenta un uomo, una donna, dei bambini, eccetera. Tu ti metti col quadro attaccato al naso, non vedi più niente. Devi allontanarti dal quadro per poter vedere. E questo è come per dire, Hashem ci ha dato tutto nella Torah, c'è tutto. Agli animali gliel'ha già dato incorporato, gli animali già distinto sanno costruirsi il nido, le formiche organizzate, le api e tutto quanto. Noi invece no, dobbiamo faticare per tirare fuori queste cose. E lui ci aiuta quando vede che fatichiamo, quando vede che ci fatichiamo davvero per cercare queste cose. Ci aiuta, ci manda l'aiuto, come si chiama, il Araba, come scrive Sultania, non mi ricordo esattamente il nome. Ci sono due, sono due tipi di Avodà, quello che ti aiuta dal cielo, quello che ci arrivi tu da solo, ecco. E quindi, noi abbiamo la possibilità.
In poche parole, aiutati che Dio ti aiuti.
Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente proprio così. Importante è che lo Yetzer Hara funziona solamente quando noi ci scoraggiamo, allora lui si gode.
È troppo forte.
No! Beh. Però se tu dici allora essere rà, basta, questo non essere rà, va via. Se tu ti metti a studiare Torah, non essere rà ti dà più fastidio. Matematico, insomma, chiunque lo sappiamo tutti, quando studiamo Torah c'è una forza in più che ti viene, che ti aiuta continuamente. Però bisogna farlo capire a tutti, a tutti i nostri fratelli, dobbiamo farlo capire, dobbiamo lavorare per avvicinarli. Assolutamente, dobbiamo riportare il quinto figlio al Seder, quinto figlio a fare domande, insomma c'è tanto da fare ancora, però siamo molto molto vicini, perché tutto quello che sta succedendo adesso è anche perché lo Yetzer Hara sta facendo con tutte queste cose qua, perché vede che insomma sta arrivando la Gheolà, e questi sono i segni della Gheolà.
Questa sa che dovete fare uno zoom mondiale comunque,
eh?
Non basta uno zoom di 12 persone.
Non ho capito.
Bisognerebbe fare uno zoom mondiale, perché noi siamo pochi, noi siamo 17 milioni, il resto del mondo sono 7 miliardi.
Ma ci sono tanti zoom, ci sono tante yeshivot, ci sono tanti posti in cui dove si studia Torah, perciò tranquillo.
Samuele, è l'unica soluzione comunque, eh?
Eh sì. No, dobbiamo fare in modo di portarlo noi.
A me. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa o chiedere?
Sì. Volevo dire anch'io, visto che prima si parlava di scienza, secondo me ci sono ancora troppe persone che credono che la scienza sia una verità assoluta e si sbagliano. Perché quello che era scienza nel 1600, un secolo dopo, hanno detto che era falsità. E quindi la scienza evolve, così come quando uno mi dice ma la scienza è scienza, devi credere. Io dico no, perché quello che oggi tu credi che sia la scienza di oggi, fra 100 anni diventerà, non dico una barzelletta, ma diventerà qualcos'altro. Quindi non eleviamo la scienza come una verità assoluta, questo volevo dire.
Ce ne usiamo, può dirlo subito, con le sanguisughe che erano la cura di 150 anni fa, adesso invece si usa penicillina, antibiotici e tante altre cose. Quindi vuol dire non è assoluta assolutamente.
Esatto. È una continua evoluzione.
Anche questa è in evoluzione come tutto il mondo, la scienza evolve con il mondo.
Rotas!
Sono scienze progressive.
Esatto.
Senza...
Ciao Davide! Ciao Davide, come stai?
Bene, ascolta, poi anche in fisica c'era la meccanica classica, che è stata ampiamente superata da Einstein con la relatività ristretta,
sì,
e poi è diventata la meccanica quantistica, e poi non c'è fine, perché man mano che l'uomo capisce quello che c'è scritto nella Torah, magari capisce sempre un po' di più, capisci? Questo è il discorso. E come diceva Vittorio, è proprio perché Vittorio ha aperto una discussione interessante su questo, che non c'è, io credo in Hashem. La scienza è quello che finora è stato osservato. Come parlavi prima di matematica, ho capito, c'erano le equazioni e poi ci sono anche le derivate, gli integrali, le funzioni, e andiamo definite, poi andiamo in quelle indefinite, poi andiamo avanti. Poi
i numeri complessi.
Esatto, le indefinite sono poesia, non sono più matematica, puoi arrivare dove vuoi.
Certo, e per quello che dicevamo prima sulla creazione su Darwin, Rav Lazar ce l'ha smontato una volta semplicemente dicendo: chiedete a una donna che ha le mestruazioni se possono le mestruazioni essere evoluzioni. Effettivamente è la cosa più semplice che poteva dirci, perché un'evoluzione dalla scimmia all'uomo non ha senso, perché allora non ci sarebbero più le scimmie, sarebbero tutti uomini, adesso basta, ma le scimmie ci sono ancora. O un nido di un avete mai visto come si costruisce un nido in un passerotto, eccetera, col becco, come se lo costruisce? Ma un'ingegneria proprio, chi gliel'ha detto se non Hashem di fare così? Vuol dire, veramente, con tutto rispetto per quelli che credono in Darwin, però crolla subito.
Ok, grazie a tutti per aver partecipato, per aver detto
grazie,
il vostro pensiero.
Liakova,
giustamente a Yakova Lachedarko, abbiamo finito tutte le feste. Abbiamo riempito il nostro bagaglio di spiritualità. Adesso tutto questo bagaglio dobbiamo essere capaci di sfruttarlo, di spalmarlo per tutto l'anno intero. Tutte le emozioni, tutto quello che abbiamo vissuto in questo mese non finisce. È soltanto che abbiamo appunto riempito, dobbiamo andare avanti a vivere tutto l'anno con le emozioni che abbiamo raccolto durante le festività.